sicuramente è stato un viaggio molto importante e anche sorprendente. Poi è stato un invito sostanzialmente ufficiale, anche se si è poi se ne è saputo soltanto dopo che Netanyahu ne ha dato la notizia, cioè al suo ritorno dall'Oman, che lo ricordiamo è una di queste petromonarchie del Golfo, a cavallo tra la penisola arabica e l'Iran, proprio lì sullo stretto di Hormuz, quindi anche una posizione geostrategica molto molto importante. E questo viaggio ha dimostrato quello che effettivamente Netanyahu ripete da tempo, e cioè che ci sono una serie di paesi arabi del Golfo, in particolare le petromonarchie, quelli che erano noti in passato come i paesi arabi tra virgolette moderati, quindi molto vicini anche all'amministrazione americana, molto vicini all'Occidente, che sono disposti ad allacciare relazioni con lo Stato ebraico e disposti a farlo senza attendere la soluzione per ciò che riguarda la questione palestinese, ma nel nome di una alleanza che in particolare contro l'Iran, un'alleanza di interessi tra Israele e questi paesi, anche se l'Oman in particolare, bisogna dire che tra tutte le varie petromonarchie è forse quella che ha meno problemi con l'Iran e che mantiene invece delle relazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. E quindi Netanyahu ha sicuramente ottenuto un successo diplomatico, dimostrando che la sua tesi è valida, ed ha avuto un'ulteriore conferma anche dalla partecipazione alla luce del sole di una squadra nazionale israeliana di judo che ha partecipato ai campionati ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi, dove per la prima volta, avendo vinto anche delle medaglie d'oro, ha salutato queste vittorie con l'inno nazionale, issando la bandiera israeliana, e anche questo è uno sdoganamento da parte degli Emirati Arabi di Israele, al di là della pace e di una soluzione per la questione palestinese, che ricordiamo è stata per decenni il pilastro della politica anche di questi paesi arabi moderati, e cioè che la pace con Israele tra il mondo arabo sarebbe stata possibile solo dopo un accordo tra Israele e i palestinesi, e quindi è la realizzazione almeno di una parte delle aspirazioni dei palestinesi. Detto questo, bisogna dire però non è che poi tutto va magnificamente nella direzione indicata da Netanyahu, perché un pilastro di questa strategia nuova, di questo nuovo Medio Oriente che nella testa degli israeliani, ma soprattutto dell'amministrazione americana di Donald Trump, e cioè il principe saudita Mohammed bin Salman, erede al trono e di fatto già la guida del paese, in realtà è nei guai da quando è esplosa la vicenda del giornalista saudita dissidente Khashoggi, barbaramente ucciso e addirittura fatto a pezzi all'interno del consolato generale dell'Arabia Saudita a Istanbul, forse addirittura nella residenza del console saudita nella città turca. E questa vicenda, che è stata una vicenda globale, che è finita sulle prime pagine di tutti i mezzi di informazione del mondo, ha messo in grossa difficoltà l'erede al trono, che è considerato un po' il mandante, se non diretto, anche indiretto, di questo omicidio brutale. E quindi la debolezza attuale di Mohammed bin Salman, il fatto che non ci sia un leader sicuro in questo momento in Arabia Saudita, paese centrale per la realizzazione di questo nuovo Medio Oriente, tutto spostato nella lotta all'Iran e non certo a Israele, e naturalmente pone dei grossi interrogativi agli israeliani così come agli americani.
Sì, volevo chiederti anche, insomma, abbiamo parlato di Israele e appunto di Netanyahu, e volevo chiederti un po' invece dall'altra parte, cioè insomma in territorio palestinese, qual è insomma la situazione, quali sono gli umori, continuano appunto le manifestazioni e anche i morti causati appunto dall'esercito israeliano, e anche appunto alla luce della votazione dell'OLP per la sospensione del riconoscimento di Israele.
Beh, le cose accadono sempre ogni giorno e spesso sono molto drammatiche, soprattutto da Gaza. È uno stilicidio di vite umane che prosegue oramai da molti mesi, dal 30 marzo, però dobbiamo anche essere molto realisti e dire le cose come stanno, e cioè che il mondo è indifferente verso tutto questo, anzi ha sposato la tesi di Israele che queste manifestazioni che si svolgono oramai ogni venerdì e non solo, e non più soltanto il venerdì, lungo le linee tra Gaza e Israele, queste manifestazioni palestinesi contro il blocco di Gaza, contro l'embargo di Gaza, per ridare la libertà a più di 2 milioni di palestinesi che vivono in una sorta di prigione a cielo aperto a Gaza. Queste manifestazioni invece sono oramai interpretate dai mezzi di informazione occidentali, dai governi occidentali, come delle manifestazioni minacciose, degli attacchi nei confronti di Israele e del suo territorio, complice anche i lanci di razzi che talvolta avvengono da Gaza. Israele è stato sul punto di lanciare delle offensive militari, all'ultimo istante si è fermato anche per l'intervento dei mediatori egiziani che proprio in queste ore sono di nuovo a Gaza per cercare di arrivare a quel famoso accordo per un cessate il fuoco, per una tregua a lungo periodo tra il movimento islamico Hamas e Israele, accordo però di cui si parla da mesi che non si raggiunge mai, accordo che tra l'altro anche qui dobbiamo essere realisti, non porterà certo la libertà alla gente di Gaza, ma sarà semplicemente un allentamento del blocco israeliano, delle misure restrittive israeliane che sono in atto da oltre 10 anni contro Gaza, in cambio della fine proprio di queste manifestazioni e della fine del lancio dei razzi da Gaza. Quindi la situazione è estremamente complessa a Gaza e anche da un punto di vista politico non ci sono prospettive. Lo stesso Abu Mazen, presidente palestinese molto moderato, ha adottato dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Trump un atteggiamento nuovo, apparentemente più radicale, più forte nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, e quindi rifiuta queste misure e i provvedimenti decisi dagli americani, rifiuta di sedere di nuovo al tavolo delle trattative con Israele senza avere nulla in mano, e l'ultima decisione è quella dell'OLP che in pratica ha sospeso il riconoscimento di Israele sino a quando Israele non riconoscerà la Palestina. Che cosa potrebbe significare questo? In realtà nessuno lo sa sul piano politico o da un punto di vista concreto che potrebbe significare questo. L'unico elemento reale di concretezza sarebbe la sospensione della cooperazione di sicurezza tra i servizi segreti di Israele e quelli dell'autorità nazionale proprio di Abu Mazen. Ma su questo punto il presidente palestinese continua a rimandare qualsiasi decisione, un punto tra l'altro sul quale battono tutti i palestinesi, cioè l'interruzione della cooperazione di sicurezza, dello scambio di informazioni tra le due parti, che poi si rivolge sempre e comunque contro gli oppositori palestinesi, sia che siano laici o islamisti. E su questo elemento qui non c'è nulla, tant'è vero che questa decisione che è stata presa dall'OLP è stata sostanzialmente ignorata da parte del governo israeliano e da parte di Israele e persino dagli Stati Uniti, perché sino a quando comunque la situazione rimarrà quella che è sul terreno, non ci saranno cambiamenti, l'autorità nazionale palestinese continuerà a svolgere il suo ruolo di amministrazione civile dei palestinesi e di cooperazione di sicurezza di Israele, del riconoscimento o non riconoscimento non sembra importare nulla.
Certo, la situazione appunto sembra molto molto complessa.
Mi chiedevate delle elezioni, scusami.
Ah sì, sì, se vuoi aggiungere qualcosa,
perché,
certo.
Perché non ho risposto alla domanda, ma velocemente, in Israele si è votato anche a Gerusalemme, che per la legge internazionale non è la capitale di Israele, anche se Israele la considera tale, si è votato anche per la prima volta sul Golan, altro territorio occupato che Israele si è annesso unilateralmente, territorio siriano. Bisogna dire che per quanto riguarda Gerusalemme, a chi interessasse ovviamente tutto questo, c'è stato un piccolo cambiamento nel corso della notte, una piccola sorpresa, perché il candidato del premier Netanyahu a diventare sindaco israeliano di Gerusalemme sarebbe stato, il conteggio, lo spoglio non è ancora terminato, sarebbe stato clamorosamente sconfitto da altri due candidati che probabilmente andranno al ballottaggio il 13 novembre, ma probabilmente il dato più importante di Gerusalemme è quello che riguarda l'astensione dei palestinesi che vivono nella città santa. I palestinesi sono circa il 40% della popolazione, ancora una volta hanno rifiutato di andare alle urne, lo hanno fatto in pochissimi, c'era anche un candidato palestinese che però non ha grande seguito, anzi, però hanno rifiutato di queste elezioni per riaffermare il rifiuto dell'occupazione della zona est della città e anche per dire di no a Donald Trump, che ha riconosciuto Gerusalemme capitale di Israele. Lo stesso rifiuto c'è stato dalla maggior parte dei drusi del Golan occupato, che hanno impedito anche con la forza a quei pochi drusi che invece avevano deciso di partecipare a questa consultazione, proprio perché i drusi del Golan si ritengono cittadini siriani, e infatti ci sono state manifestazioni ieri, talvolta anche caricate dalla polizia israeliana, dove sono state svendolate le bandiere della Siria ed è stato inneggiato, sono stati rivolti appunto degli inni al paese arabo, ai quali appunto i drusi dicono di appartenere ancora nonostante l'occupazione israeliana. Quindi elezioni amministrative che hanno un'importanza molto relativa, molto scarsa, almeno per noi, ma che hanno avuto appunto questi elementi importanti del boicottaggio palestinese e dei drusi del Golan, a conferma che coloro che sono sotto occupazione ribadiscono la loro posizione di rifiuto di questa occupazione.